And with a voice like hell is ringing out, there's no way the band can lose.
Caro professor Andrea Di Stefano, non so cosa ne pensi lei, ma questa canzone di Stevie Wonder, che col Natale non c'entra niente, in qualche modo c'ha dentro un po' della gioia natalizia, con questi ottoni squillanti, scintillanti, gioiosi. No, non le fa un po' Natale comunque Stevie Wonder?
Sì, sicuramente.
Sicuramente. Buongiorno.
Anche questa fa molto Natale.
Eh?
Anche questa fa molto Natale.
Sì, non è...
Vedi che...
Lo so, questo per chi non ci sta guardando, cioè tutti, in questo
tutti,
momento che siamo
tutti,
una radio, fossimo la televisione sarebbe più facile, ma siccome siamo una radio nessuno ci sta guardando, il questo a cui allude il professor Di Stefano è la FFP2 che in questo momento sta indossando perché, come di religio e rigoroso ai dettami governativi, il professore mi indossa giustamente in luogo chiuso la mascherina, strumento necessario per essere qui con noi oggi per l'ultima puntata dell'anno del giorno delle locuste. Il professor Di Stefano è arrivato immediatamente con una grandissima sorpresa, perché ve lo dicevo questa mattina al demone del tardi, un po' di delusione per quel Natale a casa Bergoglio in cui il Papa ha deciso di tenere per sé la ricetta dei cappelletti di nonna Maria senza rivelarli urbi e torbi al mondo, mentre invece questa mattina, grazie a Natale a casa Di Stefano, il professore, che è un mago del fornello, vi regalerà in esclusiva la sua ricetta per un piatto di Natale che farà sbalordire i vostri commensali.
Ah sì?
Prego.
Quale ricetta devo fare?
Una, anche a caso, mescoli degli ingredienti come farebbe Ferran Adrià in un momento di ubriachezza
la
creativa.
Torta salata con il cavolfiore.
Torta salata con il cavolfiore, molto bene, si prende innanzitutto...
Si prende un cavolfiore.
Cavolfiore, perché altrimenti sarebbe una torta salata senza il cavolfiore.
Possibilmente magari di doppi colori, così ancora
di
più.
Di doppi colori?
Sì, perché... un cavolfiore viola e uno bianco, per esempio.
Perché il cromatismo è importante, così come l'impiattamento.
È sicuramente importante.
L'occhio vuole la sua parte. Esatto. Come insegna Cannavacciuolo,
si fa sbollettare, ma non
sbollentare con la N.
Sbollettare
vuol dire togliere
senti, però, anche se
certo,
ottemperando le regole dell'amministratrice delegato all'FP2, non del governo. L'FP2
sono
in studio,
sono anziano, ma non sono ancora sordo. Certo.
No, e tu dici sempre che non si sente un tubo, quindi
sbollettare è togliere la bolletta, per esempio quella dell'energia, in questo momento dei rincari. Sbollentare invece riguarda il cavolo. Eravamo allo sbollentamento del cavolo bicolore, un po' viola, un po'
bicolore. Si tengono solo le teste del cavolo, ovviamente, e poi si prendono orientativamente 5-6 uova, si prepara un impasto con le uova, il cavolo e il formaggio, tendenzialmente se possibile un pecorino non troppo saporito.
Valtellinese o no? Perché ieri Salvini ha portato in omaggio a Draghi un carnet di formaggi valtellinesi, recitano le cronache.
Valtellinese va benissimo, basta che non sia il Bitto, ma che sia per esempio lo storico Ribelle.
Perché? Contro il Bitto?
Assolutamente contro il Bitto.
Perché?
Per lo storico Ribelle, perché il Bitto attuale è un falso.
Ah,
non è più prodotto a latte crudo e quindi non è bitto.
Madonna, quante ne sa, sa anche che il bitto non è più prodotto a latte crudo.
La mia vecchia
fattoria,
no, la mia vecchia posizione a favore del latte crudo nei formaggi, non utilizzo utilizzo di fermenti chimici, ma solo fermenti naturali.
Francamente non eravamo informati della sua vecchia posizione a favore del latte crudo. Siamo arrivati alla fine della ricetta, manca ancora qualcosa.
No,
non
manca niente, poi si mette nel forno.
Nel forno.
Con una sfoglia. Per chi gradisce burro invece che olio, io preferisco l'olio.
Burro però con latte crudo, non so se ricorda la mia antica posizione.
Anzi, solo di latte crudo, ma di latte fieno di montagna.
Al pranzo con il premier, Salvini, dopo aver portato in mattinata i formaggi valtellinesi, si è presentato con una bottiglia di bollicine Ferrari adatta al menù che proponeva invece Berlusconi, ravioli in doppia versione, quella patriottica con pomodoro, basilico e parmigiano, e quella burro e salvia, e poi filetto con carciofi e patate, e infine babà. Ma da gran padrone di casa, Silvio ha fatto trovare per la Meloni, che le adora, le pere cotte con il vino. E allora uno degli ospiti ha citato la poesia di Quasimodo, cambiando e sostituendo ed è subito sera con ed è subito pera, ma non Marcello, candidato al Quirinale, perché candidato al Quirinale a questo punto resta Silvio. La customizzazione del menù, questo vuol dire essere dei grandi ospiti, ma per voi basterà invece sfoggiare la ricetta dello sformato di cavolo bicolore proposta questa mattina dal professor Andrea Di Stefano. Bene, possiamo cominciare dopo la ricetta?
Decisamente.
No, perché poi lei lì me la rimena con il forno e il cavolo e il latte crudo e non cominciamo mai a trasmissione.
Anzi, partiamo.
No, è che lei
c'ha solo piacere, lo sai.
Sì, no, capito, è che lei c'ha questo istinto a divagare.
No,
poi non mi va mai sulle cose, non mi va sul pezzo.
Certo, sì.
Attenzione, perché come anticipavo, l'ho visto febbrilmente concentrato ancora una volta sulla lira turca. Chissà quante ne avrà da dire sulla lira turca. Via la sigla, cominciamo. Ultima puntata dell'anno del giorno delle locuste. E allora alle 8:45 minuti, mentre il professor Di Stefano mi consegnava la busta del quiz odierno del giorno delle locuste, quindi state pronti, preparatevi, l'ultima occasione del 2021 per risultare vincitori del nostro simpatico quiz. Mentre tutto questo accadeva, partiva la sigla del giorno delle locuste, che comincia con finalmente un po' di gioia, un po' di allegria, la contentezza per la manovra economica. E sapevo che, non si sarebbe lasciato scappare il boccone che citavo questa mattina dalla prima pagina del Sole 24 Ore, ovvero l'inchiesta della Guardia di Finanza che ha eseguito un sequestro d'urgenza da 1,2 miliardi sul superbonus. Ieri già si parlava del rischio frodi e di tante altre cose che riguardano anche Draghi non è molto contento del superbonus. L'ha dovuto un po' inghiottire.
Nonno Draghi, hai visto? È positivo che nonno Draghi si esprime in questo modo, assolutamente.
E quindi?
Quindi il superbonus è stato approvato, almeno per ora, perché il voto definitivo ci sarà a giorni, ma essendo la manovra strablindata, addirittura si dice che verrà messo il voto di fiducia e quindi non ci saranno ulteriori modifiche, e quindi dovrebbe passerà, anzi è quasi certo così, 110% senza limite ISEE da nessuna parte, con degli elementi di rischio evidenziati oggi, anzi ieri, da un sequestro d'emergenza che citavi già al Demone del Tardi della Guardia di Finanza, da 1.250.000 euro. È interessante non tanto il sequestro, perché le indagini sui crediti fiscali le cessioni relative al super bonus erano in corso da tempo, ma per le caratteristiche dell'intervento che è stato fatto in questo caso dalla Guardia di Finanza e che sarebbe riconducibile alla cessione appunto di questi crediti a Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane, che ne avrebbero acquistati per 250 milioni, in realtà sarebbero crediti fasulli e l'asse dell'inchiesta è curioso perché vede coinvolte due società, una di Foggia e una di Aosta, che hanno emesso nell'ultimo anno solare da novembre 2020 a novembre 2021 fattura l'una in favore dell'altra per centinaia di milioni di euro per lavori edilizi che secondo la Procura e la Guardia di Finanza sarebbero lavori edilizi fasulli, che costituiscono poi questi lavori il presupposto per i relativi crediti di imposta, anch'essi oggetto di cessioni reciproche. Nella vicenda, che è molto curiosa, è poi coinvolta nello specifico per esempio una studentessa senza reddito che nel 2021 ha aperto una partita IVA come procacciatrice d'affari di vari prodotti senza prevalenza e il 15 aprile ha comprato 250.000 euro di crediti ecobonus dalla società di Aosta, li ha rivenduti l'11 maggio alle Poste e ad agosto ha effettuato un'identica operazione sempre con gli stessi protagonisti da 500.000 euro, ecco di qui il sequestro appunto che è intervenuto da parte appunto della Guardia di Finanza. È solo, la, secondo alcuni, un po' la punta dell'iceberg del problema relativo ai crediti fiscali legati al super bonus.
Va bene le frodi, però mi permetto di segnalare anche un altro gravissimo, forse ancora più grave, punto di ricaduta generato dal super bonus. Non so se se ne è accorto anche lei, professor Di Stefano, ma da quando c'è il super bonus non si trova più parcheggio. Cioè già prima non si trovava parcheggio, ma col super bonus tutti si sono rimessi
che non si trova più parcheggio.
Si sono messi a rifare la facciata. Quindi questo cosa vuol dire? Ponteggio vuol dire divieto di sosta dove fanno il ponteggio e quindi non si trova più parcheggio. Cioè solo per questo dovrebbero abolire lo super bonus.
Vabbè,
ci tenevo a segnalarlo.
Il legame tra il parcheggio e il super bonus.
Questi sono i temi che toccano la carne viva delle persone.
Ah, va bene.
Cioè, da casa mia già non si trova più parcheggio. Da quando, adesso tutti gli amministratori rifacciano la facciata prima che sia troppo tardi e quindi un cantiere dietro l'altro e non si trova più parcheggio. Era giusto dirlo. Parliamo dell'inflazione, invece, sempre al galoppo, anche se i segnali dall'estero sono di una parziale inversione di tendenza.
Sì, sempre al galoppo, il dato ultimo che è quello della Federal Reserve che misura costantemente l'andamento appunto del personal consumption expenditure, cioè le spese personali, il valore delle spese personali negli Stati Uniti è cresciuto dello 0,6% nel mese di novembre e quindi del 5,7% rispetto all'anno prima, è il dato più alto dal 1982, ma i segnali nelle ultime 10 giorni, soprattutto di questo mese di dicembre, sono apparentemente in controtendenza perché il prezzo alla pompa di benzina, che come noto è un indicatore molto importante anche della sensazione da parte dei consumatori, è in calo anche alcuni prezzi relativi ai prodotti petroliferi sono in calo. Non si sa quanto questo sia riconducibile alla eventuale vera immissione di riserve petrolifere da parte del governo statunitense, ma tant'è, questa è la linea appunto che si sta registrando negli Stati Uniti e il segnale che ci potrebbe essere un'inversione di tendenza confermato da alcuni osservatori, come vedremo, internazionali, che la vigilia di Natale fanno sempre le previsioni per l'andamento dell'economia a livello mondiale.
C'è chi fa i cappelletti, chi fa le previsioni per l'economia a livello mondiale, chissà se uno di questi sarà il professor Santoro che sentiremo dopo, a cui non abbiamo commissionato per distrazione quest'anno l'oroscopo dell'anno a venire, ma magari l'ha fatto già di per sé, ce lo regalerà nella seconda parte del giorno delle locuste. Se, a proposito di inflazione, ma secondo lei è un po' come Omicron, cioè la possiamo definire più contagiosa ma meno letale, oppure rischia di essere letalissima questa inflazione?
No,
qua?
No, io non credo che sia assolutamente letalissima. E molta parte di questa bolla inflazionistica è parziale, temporanea, parte invece è strutturale, ma poi vedremo, ritorneremo su questo, perché poi alla fine l'avevamo segnalato da questi microfoni da parecchio tempo con il famoso mondo.
Il famoso mondo dei noli. Frozen.
No, il famoso mondo dei noli.
Ah, i noli, giusto.
L'avevamo segnalato in tempi non sospetti, ci sono degli elementi infrastrutturali, in particolare la gestione del capitalismo globale delle piattaforme, che rende strutturali alcune problematiche relative ai trasporti, ai prezzi dei trasporti, in particolare quelli via nave, che non rientreranno tanto facilmente in una dimensione, come dire, pre-Covid o inizio Covid a cui eravamo stati abituati.
Intanto, a proposito di petroli, anche se forse non è petroliere, però vabbè. Yeah. No, volevo segnalarvi per le visioni natalizie, nel grande cinema di Natale, Natale ai domiciliari, perché Ferrero è uscito.
No, non è petroliere.
Non è petroliere. No. C'era un altro, era Garrone che era petroliere.
Garrone.
È sempre presidente della Sampdoria. Ho fatto un po' di casino con le presidenziali blu cerchiate. Unico settore che continuerà a rimanere invece sotto tensione è quello dell'energia. Anche stamattina se ne parlava sulla prima pagina del Sole 24 Ore.
Sì, il settore che rimane sotto tensione per motivi che non sono necessariamente riconducibili appunto solo alla spinta inflazionistica. C'è moltissima speculazione nel settore dell'energia, è una battaglia violentissima sulle scelte infrastrutturali, in particolare dell'Unione Europea. Oggi i giornali, in particolare per esempio il Corriere della Sera, danno ampio spazio agli allarmi delle associazioni di categoria delle cosiddette aziende energivore, cioè quelle che nel processo di produzione hanno maggiori consumi di energia. Stiamo parlando di Assofond, cioè associazione delle imprese delle fonderie, le Confindustria Ceramica, Assocarta, Assovetro. Queste sono le principali associazioni di categoria che minacciano di doversi fermare per il costo fuori controllo appunto dei prezzi energetici. In particolare, per esempio, i ceramisti dicono che appunto le nostre ceramiche funzionano con il gas, i costi sono aumentati del 500%, e quindi molti ipotizzano a gennaio una frenata, addirittura una non ripresa degli impianti e la messa in cassa integrazione dei lavoratori.
Ma attenzione, perché poco prima di andare in pubblicità, perché siamo già al termine della prima parte del giorno delle locuste, proprio sul tema dell'energia lanciamo il quiz di oggi del professor del giorno delle locuste, partorito dalla mente diabolica del professor Di Stefano. Concentrati, vogliamo sapere come si chiama quello dei sette nani che si occupava delle forniture energetiche della casetta. Perché, cioè, avete tutti in mente, no? Biancaneve che cucina, ma quella cucina, cioè, doveva pur funzionare grazie a una fornitura energetica. Allora vogliamo sapere qual era il nome di quello dei sette nani che si occupava delle forniture energetiche della casetta. Tutto questo tra poco, voi cominciate a rispondere sui consueti canali se volete. Andiamo in pubblicità, torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e vediamo immediatamente se avremo già un vincitore.
I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say.
9, le 9 e 3 minuti del mattino, ispirato e stimolato dall'intervista che oggi il giorno fa a Rita Pavone, quella in cui rivela del suo incontro con Elvis Presley. Eccoli qua i Fine Young Cannibals, alle prese proprio con Elvis in Suspicious Mind, che tra l'altro introduce perfettamente quella mente sospettosa del professor Di Stefano, che non si accontenta mai delle superfici, ma vuole mettere in discussione le verità ufficiali nel campo dell'economia e della finanza. Ha visto che Rita Pavone aveva incontrato Elvis Presley a Nashville?
No, l'ho appreso adesso da...
Lei l'ha mai incontrato Elvis Presley?
No, non l'ho mai.
Ma se l'avesse incontrato cosa gli avrebbe detto?
No, non saprei.
Vabbè, e come? Ho capito che rimane lì un po' paralizzato di fronte a Elvis, però una roba... anche normale, tipo what time is it? E lui gli avrebbe risposto 3 o'clock in the morning, e poi niente, una cosa tira l'altra.
Sì.
Lei ce l'ha il colpo di bacino come Elvis Presley?
Sei fuori.
Non ce l'ha?
No, decisamente no.
Eppure c'è qualcuno, più di una mi dice che la chiamavano Andy the Pelvis gioventù, ma intanto non perdiamoci in quisquiglie, anche perché ci sono cose ben più importanti, tipo fioccano le risposte al quiz odierno del giorno delle locuste.
Veramente un sacco di risposte.
Un po' come in Let It Snow, vengono giù risposte natalizie. Ricordiamo qual era il quiz di oggi dedicato al tema dell'energia. Volevamo sapere il nome di quello dei 7 nani che si occupava delle forniture energetiche della casetta. Che risposte sono arrivate? Vediamo un po'.
Allora, 8,57 Eolo, non firmato.
Anche a me sono arrivati un po' di Eolo, la risposta è sbagliata, lo dico subito.
Poi, bolletto. Cioè,
avevo una sua ragionevolezza.
Aveva una sua ragionevolezza.
Era sbagliata.
Sì. Bollettolo.
No, sbagliato, poi?
Poi gasdottolo.
Quasi, mannaggia, ci siamo, perché la risposta esatta era proprio quella lì, quello dei 7 nani che si occupava delle forniture energetiche della casetta era proprio gasdotto, proprio lui. Chi è che ha indovinato? Quasi.
Allora, gasdottolo, che è un po' diverso, non so la firma perché non c'è. Invece Franco sicuramente ha beccato gasdotto.
Bravo Franco, che ci scrive non sappiamo da dove, o forse sì.
Da 9, no, perché poi ci sono alcuni che ci scrivono da Sesto Fiorentino, da Perugia,
da Nashville, anche
dal camion.
Oh ragazzi, quando si tratta di rispondere al quiz del giorno delle locuste, scrivono un po' da dovunque, e vista la popolarità del nostro quiz facciamone subito un altro, così per animare la seconda parte della trasmissione, visto che il professor Di Stefano ha parlato di Bitto, e ne parliamo tra poco perché si è scatenata una rissa da semaforo sul tema del Bitto, polemiche pazzesche.
Lo immaginavo.
Aspetti però un secondo. Vogliamo sapere qual è la hit di Rocky Roberts in cui il popolare cantante degli anni 60 dedica il proprio brano proprio al popolare formaggio valtellinese. Qual è la hit di Rocky Roberts dedicata al popolare formaggio valtellinese? I canali per rispondere sono sempre quelli, ma intanto la zuffa.
È la zuffa. Io
la zuffa che fa sempre audience, dai.
Un po' me l'aspettavo. Allora, un ascoltatore ha detto: non dica stupidaggini sul Bitto, è un formaggio di alpeggio e può essere fatto solo con latte crudo, meglio che si occupi di economia e non di formaggi.
Stia zitto!
Lo respingo in toto, me ne occupo perché me ne sono sempre occupato.
I formaggi?
Quindi, no, in questa specifica vicenda lo invito per esempio a visitare il sito formaggiobitto.com.
C'è formaggiobitto.com.
Formaggiobitto.com, che è il sito dello storico ribelle. C'è stata una guerra e propria guerra tra il consorzio di salvaguardia del Bitto storico e invece... il consorzio tutela Valtellina Casera e Bitto, cioè invece chi difende la DOP. Perché questo? Perché l'attuale disciplinare non prevede né la lavorazione a caldo né l'obbligo dell'uso del latte di capra e soprattutto consente l'utilizzo di fermenti selezionati e di mangimi per l'alimentazione delle mucche, quindi non latte d'alpeggio, come ho detto io, e come oggetto dello scontro che
però c'è, ragazzi,
questo tema specifico.
Che conflitto, la Lepanto del formaggio della Valtellina oggi in diretta al giorno delle locuste di Stefano contro tutti sul tema del bito. Se poi arriveranno, come dire, altri punti di ricaduta, saremo lieti di poterli restituire alla nostra platea d'ascolto, perché là dove c'è scazzo c'è sempre audience. Ma intanto lasciamo il bito ricordando il secondo quiz di oggi, la hit di Rocky Roberts dedicata al popolare formaggio della Valtellina. Dove eravamo rimasti invece? Eravamo rimasti all'energia.
No, eravamo rimasti alla Turchia, alla fine dovevamo toccarla, la Turchia, il cosiddetto piano salvalira di Erdogan. È un nonno, secondo te, Erdogan, anche lui o no? Appartiene alla categoria dei nonni?
Non lo so, ce lo dica
lei.
Non
mi sembra il caso, non mi sembra.
No, scusi, mentre lei parla della lira turca, c'era un'ascoltatrice che mi ha sognato stanotte, volevo leggere cosa ha sognato.
Ah, ok.
Lei intanto vada, con la lira turca, io leggo.
Comunque, che cosa è successo? Che alla fine il presidente Erdogan ha rilanciato questa settimana nella quale la lira turca ha registrato un crollo verticale di oltre il 30% nei confronti dell'euro, ha invece recuperato un po' nei confronti del dollaro, perché questo storno appunto nei confronti del dollaro, perché Erdogan, in barba a tutti quelli che si aspettavano che piegasse la testa con la questione dei tassi di interesse, lo ricordavamo la settimana scorsa, Erdogan ha imposto la riduzione dei tassi di interesse invece che un rialzo, nonostante l'inflazione galoppante che in Turchia è strutturale, anche per l'economia di guerra da sempre imposta in Turchia, e quindi tutti si temevano appunto che queste scelte potessero essere ingestibili, ma invece c'è stato un effettivo rialzo della lira nei confronti del dollaro, perché Erdogan ha parlato di un imminente piano per sostenere la valuta e proteggere i depositi locali. Non si sa di cosa sia, quali siano gli elementi di questo piano, ma tanto è bastato appunto per uno storno importante a favore della lira turca nei confronti del dollaro.
E attenzione, perché intanto abbiamo già un vincitore, anzi una vincitrice del secondo quiz di oggi del giorno delle locuste. Avevamo chiesto il titolo della hit, anche lei c'ha già...
Ce n'è qui una marea. Sì.
Tipo, cosa ha risposto?
Stasera mi bitto.
Di un vincitore, più di una vincitrice.
Sì, Michele alle 9.07 stasera mi bitto.
La risposta esatta, qual era la hit di Rocky Roberts dedicata al popolare formaggio della Valtellina, era proprio Stasera mi bitto. Bravi, bravi, bravi ascoltatori, anche perché ci avete consentito di abbandonare la lira turca per passare alle previsioni del Financial Times, che ogni anno alla vigilia di Natale pubblica analisi e previsioni e dice che quest'anno sarà l'anno della candela per l'inflazione. Cosa significa l'anno della candela?
In altre parole, che appunto si dovrebbe assistere a un ridimensionamento rapido, e quindi se si guarda l'indice assume la forma di una candela, cioè di una V rovesciata.
Come sempre guardiamo all'indice mentre il saggio guarda alla luna.
Sì, ma qui si parla dell'indice inteso come grafico. E quindi la previsione a medio-lungo termine...
Indice o medio-lungo termine?
No.
Si è arreso?
Mi arrendo.
Vada. Galoppi come la lira turca.
A medio termine dovrebbe appunto vedere questa... andamento a V rovesciata, e quindi dopo il picco della fine del 2021 una rapida inversione di tendenza almeno per tutto il 22, poi riportarsi sostanzialmente da una media intorno al 5,5% negli Stati Uniti e intorno al 4% in Europa, rispettivamente al 2,5% e addirittura sotto il 2% nel 2025 in Europa. Quindi nell'arco di 18 mesi ci dovrebbe essere questa sorta di ridimensionamento e di ricostruzione di un andamento dei prezzi più regolare e soprattutto più in linea con i famosi obiettivi delle banche centrali.
Il prossimo anno però le battaglie saranno soprattutto due. Una, quella sui conti pubblici, l'altra naturalmente quella sul bitto, l'abbiamo vista, saranno le due grosse battaglie che a livello europeo vedremo combattere.
Sui conti pubblici è sicuramente da segnalare un passaggio rilevante della lettera firmata ieri da Draghi e Macron, lettera ovviamente inviata agli altri componenti del Consiglio europeo, in cui si scrivono il primo ministro italiano e il presidente francese un piano di assunzione del debito, cioè un piano per trasferire una porzione dei debiti nazionali accumulati durante la pandemia dal bilancio della Banca Centrale Europea a un'agenzia europea di gestione del debito. Molto rilevante, anche perché dell'agenzia di gestione del debito ne abbiamo parlato proprio da questi microfoni moltissimo tempo fa, perché è una delle degli autori del primo paper che faceva riferimento all'agenzia del debito al professore di economia della Bocconi Massimo Amato, che è stato ospitato anche diverse volte ai microfoni di Radio Popolare e che è appunto il primo firmatario di un paper che mette al centro questo nodo, e cioè la creazione dell'agenzia del debito per la gestione, anche se ovviamente Amato non si riferiva alla crisi pandemica ma in generale alle problematiche di bilancio pubblico dei paesi europei.
Le suggerisco una battuta.
Sì.
Cioè sorprenda un po' gli ascoltatori, no?
Sì, guarda che c'è il prof. Che
sì, non ce l'hanno ancora passato. Proprio prendevo tempo in attesa che ce lo passassero. No, le suggerisco sta battuta. Adesso ho parlato della lettera di Draghi e Macron. E poi nel punto successivo della scaletta ha scritto: ma torniamo ai temi macro.
Sì.
Lo dica alla francese, così fa anche la liaison, che fa anche rima con Macron. Ma torniamo ai temi...
Macron?
Ma non Macron! Cioè, Macron. Se deve fare la battuta, la faccia fino in fondo, la faccia bene. Ma torniamo ai temi?
Ai temi Macron.
Bella questa, brava. Sì, sì. Ma come l'è venuta?
Guarda, roba, veramente.
Mamma mia. Queste robe ce le ha così istintive.
Sì, mi vengono proprio così.
Torniamo ai temi Macron.
Torniamo ai temi Macron e vogliamo parlare... degli armatori all'attacco della logistica in attesa del professor Santoro.
Ragazzi, stavo aspettando esattamente quello, che ci parlasse degli armatori all'attacco della logistica.
Sì, perché per esempio quest'oggi vorrei segnalare che la stampa francese Le Monde, ma anche la Tribune, che è uno dei due quotidiani economici in Francia, dedicano ampio spazio all'episodio più clamoroso della settimana, e cioè il fatto che la famiglia Aponte, che è quella che controlla MSC, Mediterranean Shipping Company, uno degli armatori diciamo più importanti, ha messo sul tavolo una proposta di acquisto di tutte le attività di Bolloré Africa Logistics. Ne avevamo parlato facendo il ritratto di Bolloré. Il finanziere bretone, lo stesso che è protagonista delle vicende di TIM e che è stato protagonista dello scontro sul controllo di Mediaset, ha sempre avuto una delle sue attività principali appunto nella gestione di porti in Africa, e porti e trasporti, attività logistiche. Ebbene, questa volta MSC ha messo sul tavolo una proposta da 5,7 miliardi di euro per acquisire tutte queste attività, e quindi i riflettori si sono aperti su la famiglia Aponte. Sempre in settimana però anche la compagnia di navigazione danese Maersk, che è praticamente una delle più grandi compagnie al mondo, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire la società di logistica FL Logistics per un valore di 3,6 miliardi di dollari, compreso il leasing. E questa LF Logistics è una società privata con sede a Hong Kong, di proprietà di Li Enfung di Hong Kong e di Temasek Holding, una delle holding principali di Singapore.
Lei, professor Santoro, lo sapeva che gli armatori in questo momento erano all'attacco? Professore?
Molto bene, pronto?
Ah, eccolo, no, era andato via ancora prima di arrivare. Lo sapeva che erano all'attacco gli armatori?
No, non lo sapevo, però sapevo molto bene della passione del professor Di Stefano per il bitto, e mi sorprende molto che lei non se lo ricordasse, francamente.
È bella la guerra del bitto, eh?
È una battaglia di lungo periodo che fa il professor Di Stefano.
E lui è un po' secondo me è un po' il Clausewitz del bitto, cioè conosce tutte le arti segreti dell'arte della guerra del bitto, e come Napoleone vincerà numerose battaglie prima poi di incontrare la Waterloo, come è accaduto al suo predecessore. Il regalo più bello che il Natale 2021 ci poteva dare era avere qui con noi il professor Alessandro Santoro, almeno per un saluto, un arrivederci all'anno nuovo. Buongiorno professore, come sta?
Buongiorno, bene, compatibilmente sempre con gli slalom tra i tamponi e le quarantene dei figli, ma diciamo bene, dai,
come non capirla. Senta professor Santoro, ha visto cosa ha fatto il Financial Times? Si è appropriato del suo format, ha fatto l'oroscopo dell'anno nuovo, ha detto che sarà l'anno della candela per l'inflazione. Come risponde al Financial Times? Ce l'ha una previsione? Pam, pam, pam.
Bravo. Le mie tre previsioni, devo dire, confesso di aver sentito, ma ci stavo già pensando quando mi ha chiamato il professor Di Stefano.
Giusto per restituire, come dire, i livelli, le levature agli ascoltatori. Financial Times, una previsione. La candela e l'inflazione. Professor Santoro, tre. Financial Times, una. Professor Santoro, tre.
Ne facciamo tre, ovviamente guardando all'Italia, a brevissimo periodo, anche perché, diciamocelo, non sono tempi in cui si possano fare previsioni a più che brevissimo periodo, perché l'incertezza domina sovrana anche a livello politico. Allora, ne facciamo tre abbastanza facili, una subito dopo le vacanze si riaprirà il gran ballo della riforma fiscale, perché va ricordato che quello che è andato in manovra è solo un pezzettino di quella che dovrebbe essere la manovra fiscale, e il Parlamento dovrebbe approvare il disegno di legge delega. Ci saranno grandi discussioni, si tornerà a parlare del catasto, si tornerà a parlare del regime forfettario. E faccio notare che la settimana in cui si decide, che è quella tra il 10 e il 18 gennaio, coincide con, diciamo, l'inizio dei voti sul Presidente della Repubblica, quindi chiaramente i due temi si incroceranno. Qual è per le persone, diciamo, disinteressate ai giochi della politica il tema? Il tema è che nella riforma ci sono tutta una serie di cose importanti, tipo la riforma dell'IVA, la riforma delle imposte ambientali, che quindi possono avere un impatto concreto sui consumi e sulla vita delle persone. Vedremo se in questo contesto politico molto difficile, molto confuso, questa delega andrà in porto, oppure se finirà su un binario morto, perché a questo punto non credo che ci potranno essere altre chance, quindi l'intervento sull'IRPEF fatto rimarrà l'unico.
E qua il Financial Times si sarebbe già fermato, perché, come ricordiamo, Financial Times una, professor Santoro tre. Andiamo con la seconda.
Allora, la seconda è anch'essa molto facile. Il 27 di marzo più o meno, quando arrivano le buste paga, sarà finalmente il momento della verità per capire chi veramente ci guadagna e ci perde con la manovra 2022, quindi la manovra IRPEF, l'assegno unico. Ricordiamo sempre, fra parentesi, a tutti gli ascoltatori di fare l'ISEE da partire da gennaio, e poi anche la manovra sulla decontribuzione, che vale solo per il 2022. E sarebbe diciamo cosa gradita, secondo me, se gli organi di stampa che si sono affannati a pubblicare tabelle, grafici, a litigare a volte prendendo dei grossi granchi, semplicemente facessero un'operazione verità e andassero a vedere chi veramente guadagna e quanto da questo complesso di interventi. Per gli ascoltatori, io credo, per molti ascoltatori, ci saranno delle sorprese rispetto a quello che è stato scritto e detto come effetto delle riforme.
Belle o brutte?
Tendenzialmente belle, perché mi è capitato anche di recente di parlare con carissimi amici che non di tutto questo bailam francamente non avevano capito poco, e credo che quindi per molti ci saranno delle buone sorprese.
Mi permetta di ricordare, a proposito della manovra economica, che è tecnicamente straordinaria.
tecnicamente straordinaria chi l'ha detto, questo me lo sono perso.
No, niente, poi dopo glielo dico, perché è un segreto.
Lui,
è un segreto.
Non so in questo momento.
Ok, poi infine l'ultima scadenza, perché appunto guardiamo corto, perché ci sono tantissime cose, è il 30 giugno del 2022. L'ho detto io tecnicamente. Non me lo ricordavo neanche.
Secondo me c'era sua moglie di Viago di Giovanni, quella che l'hai detto tu l'altra volta.
Esatto. Vabbè, però è più grave di
mi saluti la signora.
È più grave, certo, è più grave dimenticarsi del bitto che deve aver detto, che è tecnicamente straordinario. Diciamo che è tecnicamente molto ben fatto.
Molto ben fatto.
Tecnicamente discutibile, chiaramente, come tutte le riforme. Ecco, e poi no, entro l'ultima è il 30 giugno 2022, data entro la quale, come sapete, dobbiamo fare un altro pezzo del PNRR. E ci sono dentro, per l'aspetto fiscale, una serie di cose molto importanti che riassumerò binomio privacy evasione, perché ci sono una serie di misure che possono molto contribuire al contrasto all'evasione, anche perché noi abbiamo degli obiettivi molto vincolanti nel PNRR sulla riduzione dell'evasione. Questo non viene ricordato spesso, ma abbiamo un percorso di fronte che verrà verificato dalla Commissione Europea, numeri alla mano, e alcune di queste misure appunto rifocoleranno la polemica su tutela della privacy versus contrasto all'evasione, e anche lì sarà decisivo il contesto politico che ci sarà tra sei mesi e quanto il governo che ci sarà allora sosterrà questo tipo di ipotesi. Però questa volta c'è il vincolo del piano, dove delle cose sono già state messe nero su bianco, per cui sarà difficile evitare di farle.
Mi verrebbe da salutarlo con lo stesso entusiasmo di Flavio Tranquillo quando fa bang 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 di fronte a Steph Curry, che anche stanotte ne ha messi 46 con 8 su 14 da 3. Perché
non
il professor...
parliamo di basket, per favore.
Ho parlato di basket americano, non di quell'altro.
Perché abbiamo la squadra, come sa, in preda al Covid, lo una marea di infortuni, quindi
lo so. Sono disgrazie, come è una disgrazia dover già chiudere la trasmissione con il professor Di Stefano che palesemente le serba del rancore, perché gli ha mangiato tutto un pezzo di scaletta.
Non è vero, era la scaletta.
Brava.
Posso solo fare la segnalazione di andarsi a leggere Vincenzo Comito sul manifesto di oggi sulla componentistica auto, con numeri interessanti sul disastro che si può realizzare per la mancanza di programmazione rispetto all'avvento dell'auto elettrica.
E sui numeri interessanti della componentistica auto va a volgere al termine anche questo anno del giorno delle locuste, ma torneremo naturalmente subito dopo le feste. Io intanto ringrazio, saluto e porgo il più caldo e fervido, come dice Mattarella, degli auguri al professor Di Stefano, al professor Santoro, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e quindi possiamo chiudere tutti in coro, tutti e tre, cantando, che ne so,
auguri, ma da più che cantare.
No, dai. Sì, come Pregliasco, Bassetti e...
No, per cortesia.
Sì.
Lasciamo perdere.
Arriva l'inflazione.
Gli auguri che ne abbiamo bisogno, va, baci, chiudiamola così che nessuno mi vuole sentir cantare, glielo garantisco.
Figurati io.
È stato tutto molto bello, come sempre, cari ascoltatori. È arrivato il momento di dirvi ciao, di farvi tanti auguri. Professor Santoro, grazie, ci sentiamo presto. Professor Di Stefano, ugualmente, anche
grazie
con lei.
Grazie agli ascoltatori, grazie.
Ci sentiamo presto e nella medesima occasione dell'appuntamento del venerdì mattina con il giorno delle locuste. Buon Natale, buon anno a tutti e all'anno prossimo.
All'anno prossimo.
Arrivederci.
Arrivederci. Auguri. Auguri.